Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici. Transfeminonda. @radiosonar.it E buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Siamo qui nello studio di Radio Sonar. Con me c'è Esme. Ciao Esme, non ti abbiamo dato ancora il microfono, però lo faremo presto. E Esme è la persona che ci aiuterà, cioè che ci aiuterà, diciamo che fa parte del gruppo di redazione ed è qui alla console con noi. È la sua prima volta e siamo molto molto felici di poter ricominciare con Transfeminonda e con Quirzionario, che oggi vedrà poi la presenza di Milo Serraglia per una sua stand-up. Ricominciamo con Transfeminonda, ormai siamo al sesto palinsesto. È una cosa meravigliosa e insomma sono veramente molto emozionato in questa prima puntata. Come avete visto, abbiamo cambiato l'orario, non siamo più al venerdì sera ma al sabato mattina a partire dalle 10, e come sempre poi sarà a disposizione anche il podcast di questa puntata, come di tutte le puntate di Transfeminonda. Seminonda e Quirzionario. Avremo di nuovo con noi, e l'abbiamo già detto, non volevo essere Lady Oscar, avremo anche con noi Pocahontas. Questo poi ve lo racconteremo magari con un programma più dettagliato. Per adesso partiamo con Transfeminonda. Oggi sabato 5 ottobre, come sanno le persone che ci stanno ascoltando, oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione di sostegno al popolo palestinese e io non posso non iniziare, così come abbiamo fatto per un anno intero a Transfeminonda, parlando proprio di questa manifestazione e parlando soprattutto di questo anniversario, di quello che sta succedendo in Palestina. E ho deciso di farlo con la lettura del comunicato di non una di meno, proprio rispetto alla manifestazione di oggi pomeriggio. È un comunicato che è stato scritto a livello nazionale, quindi da tutte le assemblee, da tutti i nodi riuniti di non una di meno, e ne do lettura adesso. Dopo 12 mesi di genocidio, il governo italiano vieta un corteo popolare per la Palestina. Dopo 12 mesi di genocidio è vietato anche organizzare un incontro all'università per parlare di quello che sta succedendo. Dopo 12 mesi di genocidio passa il decreto sicurezza che criminalizza chi scende in piazza a fianco del popolo palestinese per rifiutare il genocidio e la guerra. L'Italia riconferma così il proprio sostegno politico a Israele e la volontà di perseguire i propri interessi economici, nonostante più di 41.000 persone assassinate. L'escalation della violenza coloniale in Palestina ha nel frattempo raggiunto un nuovo apice e l'espansione verso altri territori è ormai una drammatica realtà, alla luce dei recenti sviluppi in Libano, in Siria e in Yemen. Come transfemministe siamo dalla parte del popolo palestinese e di chi resiste, rifiutando la narrazione islamofoba che dipinge le persone palestinesi, il popolo palestinese, come un popolo di terroristi, barbaro. E Israele invece come avamposto di una democrazia. Sappiamo ormai bene che cos'è la democrazia israeliana, strumentalizzazione della vita delle donne, delle persone queer, per giustificare crimini, genocidi, espropri, occupazioni militari. Una Nakba continua. Parliamo dall'Europa, epicentro dell'ideologia colonialista, che ancora detta le sorti della Palestina. La solidarietà, la vicinanza al popolo palestinese è per noi imprescindibile. Per questo saremo in tutte le piazze per la Palestina, nella direzione di rendere la decolonizzazione e l'intersezionalità non solo idee, ma pratiche politiche. Insieme a transfemministe e gruppi queer di tutto il mondo abbiamo rifiutato ogni tentativo di pink, rainbow e vegan washing. Lottiamo contro la moltiplicazione delle basi, l'uso militare di porti e aeroporti, contro i rapporti sempre più stretti tra l'industria bellica e le istituzioni educative, contro la vendita di tecnologia bellica a Israele, contro la licenza a Eni per l'esplorazione di giacimenti di gas in acque territoriali palestinesi, proprio mentre è in atto l'assalto e il massacro a Gaza. Per questo ci opponiamo alle logiche di guerra in Italia e nel mondo e alle politiche militariste che producono solo morte e distruzione. In un mondo in cui non era previsto che sopravvivessimo, ci uniamo alla lotta di chi a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, nei campi profughi, nella diaspora, resiste per aprire un orizzonte di liberazione. Ci uniamo alle donne, alle persone LGBTQIH+, palestinesi, che lottano contro una triplice oppressione di classe, di genere e coloniale, in una situazione estrema, stratificatasi nella violenza e nel dolore di un'occupazione militare violenta e permanente. Siamo convinte che non possa esistere una Palestina libera senza la libertà delle donne e delle persone LGBT+, e che non potrà esistere libertà per le donne e per queste persone senza una Palestina libera dall'occupazione israeliana. Vogliamo la fine immediata dell'attacco israeliano su tutti i territori, in Palestina e in Libano. Vogliamo la liberazione delle persone palestinesi in carcere, nelle carceri israeliane, e lottiamo con tutte le persone contro chi quotidianamente combatte e si organizza contro la violenza coloniale, patriarcale e nazionalista. La nostra solidarietà, dice Non Una di Meno, è passata nelle nostre piazze, dal Circo Massimo lo scorso 25 novembre, per le piazze dello sciopero transfemminista dell'8 marzo, fino al 28 settembre, quando siamo scesi in piazza per l'autodeterminazione dei nostri corpi, dal sostegno delle accampate alla piazza del 5 ottobre. Il nostro sostegno va alle popolazioni sotto l'attacco di Israele per fermare l'escalation e la complicità italiana nel genocidio. Attraverseremo la piazza con il pannuelo fucsia come simbolo di riconoscimento e di solidarietà. Invitiamo tutte a partecipare con consapevolezza e cura alla manifestazione di oggi, che partirà alle ore 14 da Piramide. Il divieto di manifestare imposto dal ministro Piantedosi rappresenta un primo esperimento di questo decreto sicurezza prima della sua approvazione. E anche contro questo saremo in piazza oggi. Fermiamo il colonialismo, la pulizia etnica, l'apartheid, il genocidio in Palestina e tutte le guerre che stanno distruggendo il mondo. Per l'autodeterminazione del popolo palestinese, Palestina libera, stop genocidio. E adesso vi facciamo ascoltare questa meravigliosa canzone di Emel Matluti, Nassi in Palestina.
Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nassi in Palestina. Oh, tengo lugar. corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón nacen Palestina, nacen Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo me no tengo patria. Mandy McCann, ambitious love, ambitious love. Many day on the snow.
Come sapete, io sono stato via per 3 mesi e in questi 3 mesi ho lavorato questo che ho chiamato DocuRadio 24. È stata un'esperienza veramente molto molto interessante, molto molto importante per quanto mi riguarda, nel senso che ho veramente fatto un sacco di esperienze, incontrato tantissime persone, ma soprattutto anche tantissimi collettivi, progetti. arte, cultura, socialità, attivismo. Veramente grazie, grazie sia ai supporti che ho avuto, nel senso che appunto sia le persone argentine che conosco, le persone cilene che conosco, mi hanno aiutato moltissimo proponendomi appunto persone da intervistare, realtà da visitare. Quindi ringrazio sicuramente Iaio in Cile, ringrazio Alejandra, ringrazio Patricia, ringrazio Romina, tutte le persone che man mano che attraversavo questi spazi, a parte appunto ospitarmi, incontrarmi eccetera, mi hanno anche appunto come dire proposto insomma alcune delle esperienze che poi ho raccontato in questo documentale e questo audio documentario, perché è soltanto audio. Come sanno le persone che hanno già seguito insomma questo percorso, sono riuscita a fare 30 podcast che sono ovviamente già a disposizione sul sito della radio. Basta digitare su Google Radio Sonar, Docu Radio 24, scritto tutto attaccato, e poi archivi, e viene fuori praticamente tutta la schermata dei 30 come dire dei 30 podcast che potete riascoltare, perché come sempre dico, le parole non vanno a male, quindi non è un problema e se non avete fatto in tempo durante l'estate, siccome sono veramente situazioni che ho voglia di condividere e non tenere soltanto come una mia esperienza personale, mi sembra bello insomma dare questa offerta. Ringrazio anche Esme, che tra l'altro qui adesso ha la console con me, perché mi ha regalato la grafica insomma del logo del DocuRadio 24, che è appunto le Americhe messe al contrario, in cui l'America che noi chiamiamo America del Sud, o che viene chiamata comunque in questo modo normalmente, è invece nel nord, quindi per dare assolutamente più importanza e rompere questa colonialità anche nella descrizione della descrizione geografica dei luoghi, no? C'è sempre l'Occidente in alto e poi invece gli altri territori in basso. Ecco, noi vogliamo capovolgere questo documentario, ha anche avuto questo come obiettivo. Dicevo, sono riuscita a fare questi 30 podcast, vi assicuro che è stato un lavoro, diciamo che ho fatto poco vacanza, anzi niente, perché ovviamente fare un podcast significa contattare le persone oppure andare a visitare dei luoghi, prendersi il tempo della relazione sia con i luoghi, con i territori che con le persone che si incontrano. E poi appunto fare magari le interviste o comunque tradurle in modo che possano essere ascoltate ovviamente in italiano. A una certa ho anche lasciato poi anche l'intervista in spagnolo, in modo che le persone ispanohablanti potessero magari ascoltare direttamente, non attraverso la mia traduzione, ma questa idea mi è venuta soltanto a metà viaggio, quindi mi scuso se invece le prime interviste sono soltanto in italiano. E c'è poi da fare il testo del podcast. Io cerco sempre di fare dei podcast che poi diano la possibilità alle persone di un accesso immediato all'informazione, quindi mettendo i link in modo che le persone appunto possano poi trovare i luoghi di cui parlo piuttosto che le esperienze che racconto. E poi ho anche inserito delle immagini, quindi delle fotografie che ho fatto io, oppure dei video delle persone appunto che intervistavo, magari appunto video di videoclip, di musica, eccetera, insomma a seconda ovviamente degli argomenti di cui parlavo. Ho intenzione di pubblicare anche questo lavoro, cioè di farne una zine con ieri mi hanno dato questa idea meravigliosa dei QR, perché dicevo: ma come faccio poi a rimandare da una pubblicazione scritta a un audio? E invece appunto ieri questa persona con cui ho parlato mi ha dato questa idea splendida, no, dei QR, per cui questa zine a cui lavorerò e che sarà, credo che insomma sarà a disposizione molto presto, avrà questi QR per rimandare poi appunto all'ascolto dei vari podcast. Il mio posizionamento, diciamo, nel percorso che ho fatto tra Spagna, Cile, Argentina e Uruguay, quindi diciamo lo sguardo da cui parte questo documentario, comunque uno sguardo ecotransfemminista, antispecista, con una direzione ovviamente decoloniale, lasciando appunto sempre, non prendendomi la parola, ma lasciando sempre la parola alle persone che intervistavo e alle situazioni che incontravo. Quindi io ho lavorato molto sulla traduzione piuttosto che su un mio racconto personale, anche se ovviamente ci sono podcast con dei miei racconti personali, perché magari appunto visitavo luoghi e quindi traducevo poi quello che c'era scritto. E ho pensato di dedicare queste prime puntate di Transfemme in Onda ad una, diciamo, presentazione ragionata di questo documentario. Questa è un'idea un po' strana, tra l'altro questa idea mi è venuta ascoltando Radio Onda Rossa. Una certa mandava appunto il docuradio di una persona che adesso non mi ricordo neanche come si chiama, e ho pensato: wow, perché non fare questa cosa, approfittando del fatto appunto che avevo voglia di fare un viaggio, che fosse un viaggio, cioè il mio corpo dentro, il mio corpo, me, nella mia integrità, dentro questo territorio, no? Prendendomi, ripeto, tutto il tempo di imparare, di ascoltare, di mettermi in ascolto, ecco. E da questa idea appunto nasce questo docuradio. Quindi ho pensato di utilizzare, come dicevo, queste due prime puntate di Transfemme in Onda, speriamo di farcela perché sono già passati 20 minuti, non ancora comincio, in macro aree, in modo che sia più semplice per le persone anche individuare magari gli argomenti che più interessano. E ho praticamente diviso in 5 macro aree le varie puntate che vi presenterò e i vari podcast, scusate, che vi presenterò, che sono decolonialità e territori. La seconda, ambiente, crisi climatica, gli altri animali, questi sconosciuti. Perché dico gli altri animali, questi sconosciuti? Perché mi sono resa conto che in moltissime situazioni, anche, voglio dire, assemblee transfemministe, ieri per esempio ero a questa iniziativa bellissima di Una città per tutte a Luce Sesta, probabilmente oggi se ne parlerà nei laboratori, ma noi siamo qui in radio. Però voglio dire, non ho sentito, se non nell'intervento tra l'altro di una persona che ci parlava dalla guerra, dal Libano, che parlava appunto di come la guerra colpisca non solo i corpi degli animali umani, ma anche degli animali non umani. Per il resto è come se ci fosse, ma anche negli ambienti ecologisti, negli ambienti transfemministi, è come se ci fosse una zona grigia, no? Per cui c'è una visione, da una parte una visione assolutamente antropocentrica rispetto alla vita, alle relazioni, alla città, eccetera, Poi c'è un salto e si parla di ambiente, ma ambiente come luogo generico, come territorio, cioè chi vive in questo ambiente, i corpi di questo ambiente, i corpi, le piante, gli alberi, i boschi, i fiumi, le montagne, le rocce, le pietre e gli altri animali che con noi, come si fa a parlare per esempio della città per tutte se non parliamo dei gabbiani che vivono in questa città, dei cinghiali, di quello che si sta facendo, della violenza contro questi corpi, del fatto che da una parte togliamo il loro territorio, dall'altra non glielo lasciamo, insomma, cioè c'è proprio una visione complessiva molto antropocentrica che andrebbe assolutamente separata. Ok, questo era il secondo macroarea. La terza invece è la memoria, e la quarta si focalizza più su cultura, arte e comunità, e la quinta, ma non sono ovviamente in ordine di priorità se non in ordine senza ordine di priorità, la quinta è la lotta e resistenza trans, non binaria, intersex e persone esploranti. E direi, se riusciamo, spero che riusciamo a farlo, direi di cominciare appunto con la prima parte, insomma, di questa presentazione, e di cominciare però, quindi sarebbe il tema è decolonialità, terre e corpi, e volevo cominciare con un audio che ho registrato ieri proprio durante appunto la città per tutte di Stefania un combo che ci dice proprio, cioè, che parla per Roma Città Aperta e anche per sé, e che ci parla appunto di decolonialità in questa città. Dopo questo faremo la presentazione dei vari podcast.
Non puoi costruire una metro o una fermata che subito c'è il vaso da notte del signor Coso, che era amico di non si sa quale imperatore. Non si può fare assolutamente nulla, perché non sia mai il signor Papa deve chiamare un giubileo ogni 25 anni, perché ogni persona deve avere la possibilità del perdono. Ma è anche storia di resistenza questa città, è anche storia di auto-organizzazione. Ma questa storia di resistenza e auto-organizzazione da che punto di vista parla? Chi sono le persone coinvolte e protagoniste di queste lotte? Perché questo ci porta a chiederci allora chi è escluso o esclusa o escluso da queste lotte. Ecco, credo che riuscire a decolonizzare il proprio sguardo significa mettere in discussione innanzitutto una storia collettiva italiana, europea, romana, quello che ci pare, individuale. Significa mettere in discussione e riuscire a capire perché Piazza dei 500 si chiama così, perché erano i 500 e qualcosa, 548 caduti i Dogali, a Dogali l'Italia non ha vinto. Però si va in un qualche modo a legittimare la storia degli sconfitti. Ma non ci dicevano che la storia era dei vincitori e delle vincitrici e dei vincitori in realtà, perché tutte le altre soggettività non stanno nella vittoria. A quanto pare no, dipende da che storia ha e quale narrazione viene portata avanti. Decolonizzare il proprio sguardo significa anche chiedersi perché via dell'Ambaradam, Ambaradam, parola che noi diciamo ogni volta per dire è successo un casotto, un casino, una tale confusione, noi la utilizziamo per esempio al posto di è successo un Caporetto. Chissà chi ha perso fra le due battaglie. Ecco, decolonizzare il proprio sguardo credo che nel rapporto con Roma, Roma ci insegna in un qualche modo nel nostro rapporto conflittuale con la città a mettere costantemente in un rapporto dialettico la nostra storia. Ma quando noi entriamo in rapporto con le soggettività altre, razzializzate, E piccola parentesi, quando parliamo di decolonizzare, quando parliamo di colonialità, sono dei rapporti che sono perfettamente collegati col razzismo, non ce lo scordiamo, anche se non lo nominiamo, quando noi parliamo di decolonizzare qualcosa, di pratiche decoloniali, noi stiamo parlando di pratiche antirazziste, perché questa è una città tanto coloniale quanto razzista. Ecco, noi ci stiamo mettendo nella posizione di chiederci con queste soggettività cosa della loro storia entra in conflitto con la nostra. E parlo anche di storia di lotta, eh. Quando noi parliamo per esempio di lotta transfemminista, un esempio, e noi entriamo in rapporto per esempio con il lavoro di cura in questa città, il lavoro di cura è un lavoro razzializzato che sta in un rapporto coloniale con noi, non possiamo dimenticarlo. Quando noi ci inveriamo e diciamo di essere sex worker e badanti, che sono in particolar modo il termine badante, è un termine, come dire, molto stigmatizzante, perché già ci porta in un determinato immagine di persona. Noi stiamo parlando di persone con background migratorio, razzializzate, il cui lavoro, molto spesso in nero, dipende il permesso di soggiorno. Quando noi parliamo di decolonizzare il proprio sguardo all'interno di questa città, noi stiamo parlando anche di come è strutturata urbanisticamente la città, dei cosiddetti quartieri ghetto, quartieri che, guarda caso, l'ATAC, voi l'avete visto? Manco io. Ecco, stiamo parlando quindi di un rapporto molto complesso. Con queste a Roma noi cerchiamo di fare appunto le passeggiate decoloniali per riuscire a riscoprire una parte della storia. Però ricordiamoci che questa storia è anche presente e questa storia è fatta di pieni di esaltazioni di realtà falsificate, tipo Piazza dei Cinquecento, ma anche di vuoti, come per esempio quel monumento che adesso non c'è più, che si trova davanti alla FAO, che in realtà c'era un altro, uno dei tanti monumenti che sono stati rubati all'Etiopia. E adesso, paradossalmente, anche in maniera ironica, ci sono queste due colonne che vanno a ricordare le Torri Gemelle con la targa affinché la storia non sia dimenticata. Ma quale storia noi scegliamo di non dimenticare? Ecco, adesso noi stiamo parlando di passato. Ma se noi pensiamo invece al presente, perché Roma è tanto passato, ma è anche tanto presente, fatto dalle persone che l'attraversano, dovremmo forse anche accettare che tutte queste persone che sono ai margini, perché qua c'è l'intersezione con la periferia, la razzializzazione, una narrazione che è costantemente coloniale. Ecco, noi dobbiamo chiederci quanto di quello che esce dalla nostra storia ci mette in discussione, noi siamo pronte a metterlo in discussione. Siamo pronte a dirci, per esempio, che il nostro transfemminismo in questa città non va bene perché la maggior parte delle soggettività femminili e femminilizzate quando hanno paura di attraversare via Giolitti è perché le persone sono nere o sono povere? Molto spesso le due cose vanno insieme. Quando noi scendiamo in piazza e attraversiamo tutto, lo sappiamo che noi possiamo scendere in piazza perché molto probabilmente a guardare no i nostri genitori c'è una persona con background migratorio che si sta prendendo cura di quelle persone e noi non lo facciamo perché dobbiamo lavorare, la precarietà e quant'altro, ma sappiamo che questa è una condizione, un rapporto di potere che è coloniale. Ecco, queste sono alcune delle domande che dobbiamo porci intanto per iniziare a decolonizzare il nostro sguardo e fare quel cosiddetto privilege check. Dopodiché, per riuscire a instaurare delle relazioni, intanto è capire, porsi quella domanda che si faceva in America Latina quando noi appunto parlavamo di colonialità, da che punto di vista parlo? E poi mi sentirei di aggiungere, visto che in questo forum avremo modo di continuare a dialogare, come faccio a rendere questo dialogo sempre più un dialogo polifonico e meno un monologo? Perché attualmente la storia, anche a partire da questa città, è stata solo un monologo.
E dicevamo, ecco, dopo questa presentazione di Stefania che ci introduce proprio, no? tra l'altro interrogandoci sul discorso della decolonialità, ho inserito in questa parte tutta una serie di podcast. Allora, il primo parte da questo incontro che c'è stato nella Casa Encendida. La Casa Encendida è uno spazio culturale di Madrid. Tra l'altro nel podcast c'è anche il link dove si può appunto ripercorrere la storia di questo spazio. E la cosa che mi ha interessato proprio parlando, cioè pensando a questo discorso di decolonialità, è che la Casa Encendida in quest'anno, cioè praticamente per tutto l'anno 2024, ha avviato questo progetto con la Royal Academy del Senegal, in cui praticamente dà a questa rete culturale che si trova appunto a Dakar due spazi assolutamente gestiti direttamente da loro. Perché ho provato molto interesse, cioè a parte il fatto appunto che le due mostre che c'erano erano una si intitolava Riflessione su quello che alimenta i nostri sogni e l'altra si chiamava Untitled Duo, e mi ha interessato molto questo tipo di approccio, cioè do la possibilità completamente a quella che è una realtà culturale contemporanea in Senegal di avere direttamente a disposizione degli spazi dove elaborare dei progetti ed essere all'interno di questo spazio culturale. Quindi non è più lo spazio culturale che interpreta, ma è una narrazione diretta da parte appunto della Royal Academy. Ecco, io non so perché, ma quando viaggio tra Spagna, ma anche in tutto il percorso che ho fatto poi tra Cile, Argentina e Uruguay, io mi ritrovo con iniziative culturali, con modalità anche di esposizione, con sguardi intersezionali che non riesco assolutamente a trovare quando vado in giro per l'Italia, cioè io non lo so, ma io uno spazio trans dentro un'esposizione faccio fatica a pensarlo per adesso tra tutte le mostre che ho visto qua in Italia, piuttosto che appunto un lavoro per pensare a come praticare appunto questa direzione decoloniale da parte delle istituzioni culturali. E quindi questo insomma è un po' è anche il primo podcast. Dopodiché invece mi sono un po' dedicato all'attraversamento di spazi museali, soprattutto per vedere in che modo presentavano appunto le culture e le popolazioni originarie. Il primo attraversamento è stato a San Miguel de Azapa, che si trova vicino ad Arica in Cile, a nord del Cile, un clima meraviglioso, lì è sempre primavera, e ancora una volta, infatti il podcast l'ho intitolato Fu un genocidio, ancora una volta questo museo sta proprio a testimoniare che fu colonizzazione, che fu invasione, che fu epistemicidio, quindi assassinio di una culture, non di culture diverse, e che fu schiavizzazione. Purtroppo in questo audio la qualità dell'audio è un po' bruttina, dovrete fare un po' fatica ad ascoltarla, però credo che sia molto interessante, anche perché per esempio testimonia appunto la vita di queste popolazioni che abitavano in questa parte del territorio che diciamo si trova tra quelle che oggi si chiamano Perù e Cile, che ovviamente non esistevano, e che già 11.000 anni prima di Cristo questo mummificavano le loro sepolture, quindi molto prima che lo facesse per esempio la cultura egiziana, ma questo ovviamente noi non lo studiamo nei libri di storia, né tantomeno negli altri libri, perché attenzione a questa cosa non c'è, perché comunque deve sempre passare, no, questo, questo disegno, questa idea, no, degli spazi liberi, vuoti, attraversati da questa cultura occidentale che porta il rinnovamento, l'avanzamento, quando invece appunto, come testimonia questo, questo museo, queste culture esistevano, gli spazi non erano vuoti, abbandonati, ma occupati da popolazioni che sono state sterminate per fare spazio ai profitti di un tempo delle monarchie coloniali e dei paesi coloniali, ma che continuano, perché la colonizzazione è questa la cosa più importante di cui dobbiamo renderci conto. Non è mai finita. Chi c'è oggi dietro le miniere, chi c'è oggi dietro l'agroindustria, chi c'è dietro gli allevamenti, sono le multinazionali occidentali tra Stati Uniti ed Europa, compreso le nostre, che continuano a colonizzare questi territori, la Coca-Cola con l'acqua, che continuano a rendere impossibile la vita delle comunità agricole, delle comunità indigene che stanno cercando di recuperare i loro territori, che non hanno mai smesso di resistere a questa colonialità. Un altro podcast che appunto parla di colonialità, specismo e culture originarie, e quello che ho trovato nel museo, il MAPI, il Museo di Arte Precolombina Indigena di Montevideo. Perché voglio sottolineare questa cosa? Perché ogni volta che noi parliamo di antispecismo, ogni volta che noi parliamo di pratiche vegane, eccetera, facciamo sempre riferimento, no, a questi luoghi, ma in Argentina, la patria della carne, eccetera eccetera, come se sempre fosse stato così. Ecco, a parte che appunto questo museo è veramente molto interessante, io invito le persone che viaggiano a Montevideo ad andarci, o comunque insomma ad ascoltarsi anche, anche il podcast, perché appunto c'è un racconto, no, di tutte le popolazioni che abitavano questa parte, diciamo, dell'America da migliaia e migliaia di anni, quindi insomma testimoniando che ancora una volta le cose non sono appunto, che non sono territori vuoti e che c'è stato un genocidio che non possiamo dimenticare, per cui non è mai stato chiesto scusa, e poi soprattutto la repressione verso i popoli che stanno continuando a resistere continua. E tra l'altro appunto in questo museo c'è proprio il racconto di come si è arrivati a questo allevamento, a questo utilizzo della carne così sfrenato, a questo allevamento. Sostanzialmente tutto questo è stato imposto dalla colonizzazione, cioè le mucche non c'erano e sono state portate lì, come non c'erano i cavalli che sono stati portati lì, quindi tutta l'industria della carne, tutta l'industria dell'allevamento, tutto il genocidio di questi animali e il cambio anche di cultura alimentare, perché all'inizio questi popoli, ricordiamolo, erano popoli soprattutto di raccoglitori, erano popoli che conoscevano benissimo le piante e si alimentavano sia delle piante che dei frutti, oltre anche, non lo nego, non sto dicendo dicendo che non si alimentassero anche di corpi animali, però in una modalità completamente diversa, per cui erano per esempio raccoglitori di molluschi, e usavano e prendevano soltanto quello che necessitava la loro sopravvivenza, mantenendo comunque sempre una relazione e un rapporto con l'intorno e con gli altri animali, con le piante e con i boschi, con le acque, eccetera, che non era sicuramente quello che abbiamo visto nei nostri ultimi 100 anni. E quindi scoprire, insomma, che anche questo è frutto della colonizzazione, e non solo, avere testimonianze dirette di questo. C'erano le fotografie degli imprenditori dell'epoca, quello che è successo nell'Ottocento, le grandi fazende, ma ancora adesso ci sono centinaia di imprese per l'olio piuttosto che il vino gestite da imprenditori italiani ed europei. E quindi anche questo, come dire, mi ha molto interessato, e ho cercato appunto di condividerlo nel podcast. Tra l'altro, anche lì, in questo museo, due mostre temporanee molto interessanti: una sul genocidio degli indiani d'America, quindi che dava proprio la possibilità di vedere come questo genocidio della popolazione indigene non riguardi soltanto l'America del Sud, ma appunto faceva appunto tutta la storia di come queste popolazioni sono state sterminate, strumentalizzate, utilizzate, sterminate, poi rinchiuse in riserve, abbandonate ovviamente all'alcolismo o ad altre situazioni, perché chiaramente non era più il loro territorio, la loro vita, anche se continuano appunto a resistere, ad alimentare la loro cultura. E l'altra mostra che mi ha interessato molto è stata quella delle maschere che fanno parte del Carnevale di Montevideo, che tra l'altro è un carnevale molto bello, che si svolge tra gennaio e febbraio, poi ne parliamo anche nel settore cultura. Ma quello che mi ha interessato è che queste maschere che percorrono, come dire, il carnevale nelle sue diverse sfilate sono molto relazionate appunto alle culture ancestrali, e questo, insomma, queste culture, no, che permangono nel tempo, per cui le figure dello sciamano, del curadero, della persona che conosce le piante, che sa come curare i corpi, che conosce i corpi, la figura delle streghe, come elemento di vita, come persone assolutamente cariche di sapere, insieme appunto a sciamani, a curaderos. Ecco, questa cosa mi è piaciuta molto, e come sempre, no, ritrovare appunto all'interno di questi musei non solo la memoria come dire, apprendere quelli che sono stati i percorsi che hanno portato alla situazione attuale, ma anche trovare poi i nessi con quello che di questa cultura, di questa forza continua ad essere. E adesso io direi che sono le 11:10, più o meno, no? Vero, Esme? 11:15, insomma, manca un quarto d'ora. Sicuramente non riusciamo probabilmente a fare tutto il resto dei podcast, però possiamo cominciare sicuramente con questo pezzo. Io farei andare adesso una musica, Perché una delle esperienze che ho potuto fare grazie al fatto che sono stato ospitato nella comunità Pijan Maoitza, dove vive appunto Moira Michan, è stato appunto il mio percorso in territorio Mapuche. E direi di fare questo stacco musicale con Carina Carricheo. Carina Carricheo è una Lamgen del Puelma Mapu. Il Puel Mapu è la parola in Mapudungun che indica quella che viene chiamata oggi Patagonia Argentina e che invece per ovviamente il popolo Mapuche continua ad essere Puel Mapu e la canzone è una canzone d'amore tra il sole e la luna. Abbiamo ascoltato quindi questa bellissima canzone, questa dolcissima canzone in Mapusungun, che è appunto la lingua del popolo Mapuche. E quindi adesso comincio, poi continueremo nella prossima settimana, sabato prossimo, comincio proprio con il discorso del terricidio, del popolo del terricidio e del fatto appunto che il popolo Mapuche continua a resistere. Come vi dicevo, ho avuto questa possibilità, sono estremamente grata alla comunità appunto Pijan Maoitza, di attraversare e di vivere 10 giorni con loro all'interno della comunità. Tra l'altro è stata un'emozione molto forte perché ho ritrovato il bosco dove abbiamo fatto l'accampata, dove del climate camp, dell'accampata proprio contro il terricidio. E questo ritornare appunto in quei luoghi, ritrovare ancora i bagni secchi, ritrovare il luogo ritrovare quel fiume meraviglioso che attraversa questo territorio è stato bellissimo. Come è stato anche bellissimo condividere le difficoltà, le pesantezze, tutto quello che sta succedendo in questo momento in territorio Mapuche. È un momento di repressione molto molto forte. Poi c'è un podcast appunto con l'intervista a Moira che ce ne parla. E in questo primo podcast, che è il podcast numero 21, praticamente quello che ho fatto è stato semplicemente rimettere tutti i link delle puntate che abbiamo fatto prima di questo viaggio, quindi diciamo da 4 anni a questa parte, da quando c'è stata appunto la campata contro il terricidio, che lo ricordo è stata proprio prima della pandemia. Io ho preso il volo di ritorno in Italia il 7 marzo per essere alla manifestazione dell'8 marzo a Roma, e poi è cominciato il lockdown. Appunto, in questo podcast che si intitola Terricidio, il popolo Mapuche continua a resistere, ho rimesso praticamente tutti i link a tutte le puntate che abbiamo fatto precedentemente sulla resistenza del popolo Mapuche, in modo che se siete interessati ad approfondire appunto questa realtà, possiate farlo ascoltandovi quelli che più vi interessano. Che cos'è terricidio? Terricidio è questa parola che è stata lanciata dal movimento Mujeres Indígenas e Diversidad, è stata lanciata proprio con questa campata che aveva aperto a presenze internazionali e non solo indigene, proprio per lanciare questa parola. Il movimento aveva scritto la definizione di terricidio, che è stata poi proposta alle collettive, alle assemblee, ai gruppi che hanno partecipato alla campata, che arrivavano appunto da vari paesi a livello internazionale, e la definizione che era stata data era l'assassinio non solo degli ecosistemi tangibili e nei quali vivono i popoli, ma anche di tutte le forze che regolano la vita sulla terra, quello che loro chiamano, loro, il popolo Mapuche, ecosistema percettibile. Il terricidio, si diceva appunto anche nel documento che poi è stato assunto e che noi, per esempio, come Assemblea Corpi a Terra, di non di meno, abbiamo assunto nel nostro vocabolario, è conseguenza del modello di civilizzazione dominante che sta mettendo a rischio il futuro del pianeta e che oggi si manifesta attraverso il cambio climatico e le sue conseguenze. Quindi, questo appunto, questo podcast parte addirittura dal Climate Camp di Venezia del 2019, Climate Camp in cui partecipò Moira Michan, e in cui come Corpi a Terra e Non Una di Meno Venezia organizzammo una giornata intera eco-transfemminista, estremamente interessante, con relazioni di moltissime persone e anche una partecipazione molto forte da parte delle persone del Climate Camp di Venezia. E proprio in quell'occasione, quindi nel 2019, Moira Millán aveva lanciato questo invito aperto a partecipare poi alla campata che si è svolta appunto nel 2020, sempre in territorio Mapuche, sempre lì nella comunità Pia Mauiza. Nel podcast a cui faccio riferimento troverete poi tutta una serie di link appunto alla presentazione del libro Il treno dell'oblio, figlio di Moira Michan, attività di campagne a sostegno della repressione contro il popolo Mapuche, attività di campagne per anche per aiutare economicamente. Poi magari la prossima settimana richiamiamo anche questa cosa, però negli ultimi 2 minuti che ho a disposizione volevo dirvi questo. Una di queste campagne, quella che abbiamo lanciato adesso e di cui parliamo tra l'altro nel podcast numero 23, cioè una lotteria per rigenerare il bosco nativo del Pian Mauritza. Il bosco attualmente è un bosco di pini, è stato piantato dal governo di Chubut circa 25 anni fa, prima, cioè è stato piantato prima del recupero della terra che è invece è stato fatto da questa comunità 25 anni fa. L'estrazione ci sarà l'11, chi voglia aiutare per poter costruire spazi tagliafuoco, per poter fare in modo che si rigenerino le piante ancestrali. Voi sapete, io sono Mario, mi mandate un WhatsApp, vi mando il biglietto per partecipare e sostenere questa campagna, o se volete mandate, se non mi conoscete potete mandare una mail a Rete Corpi a Terra nudm@gmail.com e poi io vi racconto quali sono le modalità. Partecipate perché è l'ultima settimana per aiutare questa comunità a riavere il suo bosco rigenerato, che vi assicuro è una meraviglia e che adesso è assolutamente soffocato da questi pini. Vi ricordo che l'incendio a Corba del mese scorso ha bruciato 72.000 ettari di territorio e che del Bolson ci sono stati incendi tremendi, quindi la comunità è molto preoccupata e vuole risolvere questo problema prima che arrivi l'estate, che ormai è incombente. Grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.